When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Questa puntata andrà in onda in formato anime. Smettetela però di fissarmi le mie nuove tettone sballonzolanti. Sono un anime timida io.
Fantascientificast. MTI presentano Words on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi cari e unici pod ascoltatori che ci ascoltate da ogni dove. Io come sempre sono il vostro M e questa puntata è densa pregna di roba da dire. Quindi ciancio alle bande e andiamo dritti filati al nocciolo degli argomenti. Lo so che il mio motto è c'è sempre tempo per le cazzate, ma questa volta ho preferito lasciarle tutte in fondo alla puntata, proprio alla fine, dopo tutti i contatti, quando voi di solito avete già staccato da un pezzo, quindi orecchio e dai che si inizia! Vi domanderete come mai di tutto questo, ma è ovvio, siamo alla puntata di WoS numero 17 e quindi, come per la puntata 200 di FSC, bisogna festeggiare. Se vi domandate perché della scelta del 17, mi sa che non avete capito molto di questa rubrica, poiché 17 is new 42. La parentesi su Castlevania, di cui è arrivata da poco la seconda stagione su Netflix, visti tutti i suoi 7 episodi. Ovviamente senza dimenticare i troppo corti primi 3 episodi di prova commissionati per la prima stagione. Posso dire che è una serie anime ben fatta e profonda, ma di chiaro stile e impronta americana, che si vede a sprazzi ma che non pesa tantissimo. Il risultato comunque è bello e approfondito. Questo mi ha ridato speranze per un genere, quello vampiresco, che sinceramente ha iniziato a fare gruppo con quello degli zombie e degli squali nella mia soffitta delle cose da dimenticare. Pertanto, se vi piace il genere, guardatelo, perché non occupa tanto tempo e ha un suo perché. Intanto è disponibile gratuitamente la prima puntata di Origin su YouTube Premium e devo dire che non mi è sembrata malaccio e dichiara ambientazione horror. Per ora hanno già sacrificato un personaggio e si sono concentrati sul passato di uno solo di essi. Un po' pochino sia per giudicare sia per la ciccia messa in gioco. La trama comunque sembra interessante perché è ambientata su di una nave spaziale verso un nuovo mondo da colonizzare dove tutti sono fuggiti però evacuandola e solo i nostri protagonisti protagonisti, con tutti un passato non proprio limpido sulla Terra, sono stati risvegliati in ritardo. Però non sono da soli. Una fantascienza horror che mi ha ricordato a tratti Event Horizon e che metto lì da vedere quando sfrutterò il mese gratuito di Premium, con magari un catalogo più fornito. Speriamo che su questo punto di vista YouTube ci stia lavorando, visto anche il prezzo che si dovrebbe andare a pagare. Rapidamente invece su Team Vision è apparso Runaways, una nuova serie Marvel che mi ero ripromesso di guardare per bene, ma che ancora non mi ha preso e di cui ho solo avviato la visione. Quindi, mentre cerco di convincere gli dèi a far diventare la giornata di 48 ore, di cui solo 8 ore di lavoro, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa serie. Questa volta la puntata è un confronto tra due prodotti molto particolari dell'animazione giapponese. Non ci saranno campane di spoiler, quindi se non volete sapere, ma perché continuate ad ascoltarci? Qui si spoiler su mandato dei poteri forti! Ora però fate finta di non averlo letto dal titolo della puntata e fate la faccia sorpresa quando vi dirò che si parla di Steam Boy di Otomo, il creatore di Akira, titolo presente su Team Vision, almeno al momento della registrazione. Mannaggia me, ora devo inserire anche questi disclaimer che qui tutto salta per aria in 2 secondi. È il nuovo film animato della DC su Batman nel Giappone feudale. Parliamo di Batman Ninja. Quindi, ora, per un mero ordine temporale, iniziamo sentendo prima la sinossi di Steam Boy dalla nostra voce narrante della Noemi. O era errante?
Siamo nel 1866, in piena età vittoriana e alla vigilia dell'Esposizione Universale di Londra. Ray Steam, figlio di una famosa famiglia di scienziati di Manchester, trascorre le giornate lavorando a nuove invenzioni, mentre aspetta il ritorno del padre e del nonno, andati negli Stati Uniti per condurre alcune ricerche per conto della O'Hara Foundation. Un giorno viene recapitata a Ray una stranissima sfera, accompagnata da una lettera del nonno. Nella lettera, il nonno avverte Ray di consegnare la sfera e tutti gli schemi costruttivi solo e soltanto a Robert Stevenson. Prima che Ray possa decidere da farsi, gli emissari della O'Hara Foundation tentano di sottrargli la sfera e i piani con la forza. Con una fuga rocambolesca, Ray riesce ad arrivare fino ad un treno. A bordo incontra proprio Robert Stevenson, l'uomo al quale il nonno voleva che consegnasse la sfera. Ray sa di essere al sicuro, ma è una sicurezza solo momentanea, perché la O'Hara Foundation riesce a catturarlo e ad impossessarsi della sfera, portandola a Londra, dove con grande sorpresa trova...
Gli anime in stile steampunk mi hanno sempre attirato e quasi mai deluso, Luxe Sile soprattutto per fare un esempio, e ammetto di averlo già visto questo anime ma di non ricordarlo così banale e superficiale. Forse col tempo i miei gusti si sono un po' raffinati. Mi spiace dire questo di Otomo, ma visto il budget di spesa che aveva a disposizione poteva forse impegnarsi di più nel cercare una trama in cui i personaggi non risultassero così piatti e quasi demotivati nel portare avanti la storia. Partiamo quindi subito dai 3 protagonisti. La famiglia Steam, e già lì la fantasia, in cui ognuno di loro passa da una parte all'altra degli eventi senza una vera motivazione. Per esempio, il padre parte contrario a questi esperimenti e poi diventa il suo maggior fautore, per poi accettare che vada tutto in malora quando ormai aveva già il successo. Il nonno al contrario fa il percorso inverso, per poi ritrovarsi alla fine diviso dall'amore per la scienza e la salvaguardia dell'uomo. Ray è un ragazzino, quindi ci sta che segua o dia ragione al nonno o al padre, a seconda di chi gli si paventa davanti. Però anche lì non dà segno di aver capito bene il perché della sua scelta finale. Non parlo poi di Scarlett, che a parte essere una ragazzina viziata che si aggira a caso, non ha nulla da dire. Inutile far notare che Robert Stephenson era morto ben 7 anni prima di quell'Esposizione Universale di Londra. Non voglio entrare nel merito scientifico delle 3 sfere di energia infinita prodotte da questo fantomatico vapore ultracompresso oltre la sua densità. Dovrete chiedere a Casolino Sun. Dal punto di vista dell'impatto visivo è invece un gran bel prodotto, anche considerando che è del 2004, una sequenza di immagini e animazioni entusiasmanti e coinvolgenti, il cui unico punto negativo forse è l'essersi fatti prendere la mano inutilmente dal combattimento finale, che sebbene intervallato da scene di alleggerimento tra i personaggi, è fin troppo tirato inutilmente per le lunghe. Inutile fare un paragone con Akira, poiché sarebbe impossibile, ma è chiaro che qui stiamo davanti a un prodotto più maturo, ma non innovativo, in cui Otomo si concentra più sul realizzare qualcosa che piaccia a tutti, piuttosto che un prodotto rivoluzionario per l'animazione come fu Akira circa 16 anni prima. Prima o poi faremo una puntata a riguardo, visto che siamo ancora, per poco, nell'anno dei suoi 30 anni. Ma adesso passiamo subito a bomba a Batman Ninja, ascoltando nuovamente la nostra errante Noemi, o era narrante.
Il nostro Batman è all'Arkham Asylum per sventare l'ennesimo piano malefico di Gorilla Grodd. Questa volta la minaccia di Grodd ha la forma del Quake Engine, un macchinario molto potente che, una volta attivato, risucchia cose e persone all'interno di un flusso spazio-temporale. Vittima del Quake Engine, Batman si risveglia nel Giappone feudale, dove viene immediatamente braccato dai samurai che lavorano per Joker. Risucchiato anche lui dal Quake Engine, Joker è infatti diventato Daimyo, un signore feudale, spartendo il territorio e il potere con gli altri supercattivi trasportati nel Giappone antico dal macchinario di Gorilla Grodd. Ma Batman non è solo, anche Alfred e Catwoman si trovano con lui nel passato, e c'è pure Robin, quello attuale e altre sue versioni precedenti. Come riusciranno Batman e i suoi alleati a contrastare Joker e riportare alla normalità questo Giappone feudale?
Che dire di quest'opera? A parte che mi ha colpito, non saprei effettivamente che altro dire. Un esperimento della DC che ha dimostrato di poter sapere ancora innovare dopo che in questi ultimi 10 anni sta cercando, inutilmente, di rincorrere la Marvel cinematograficamente parlando. In cosa ha innovato però esattamente? Possiamo dire che l'uso visivo di diverse tipologie di animazione giapponese ha catturato lo spettatore lasciandolo basito. La scena del Joker e di Harley Quinn ha raggiunto l'apice di questa sperimentazione, una scena che da sola vale la visione di tutto il film, che per il resto non è banale, ma è una trasciata da competizione in cui Batman ricalca troppo le fattezze e capacità recitative di Ben Affleck. Batman riesce a distruggere la Batmobile e tutti gli orpelli che ne escono, a mo' di Matrioska, nei primissimi istanti di azione contro un castello giapponese da combattimento. Sì, avete capito bene, un castello da combattimento che alla fine comporrà con altri castelli guidati da super cattivi un gigantesco robottone che, alle pendici del Fuji, si scontrerà contro una scimmia gigante formata da sciami di pipistrelli e, appunto, scimmie comandate dalla pettinatura del peggior Robin di sempre. La storia è fine a se stessa e molto lacunosa, i personaggi ci sono tutti ma appena accennati, ma nell'insieme alla fine è un film che mi è piaciuto proprio per queste trasciate e da vedere in compagnia facendoci sopra qualche risata. Anche qui non entro nel merito della questione scientifica perché già il solo vedere dei castelli medievali giapponesi, ben riprodotti fra l'altro, montarsi assieme come se fossero un Voltron dovrebbe già spiegare il livello di fantasy presente in questo prodotto. Ben vengano quindi altri film così da parte della DC che per ora di rilevante aveva fatto solo Lego Batman. Ebbene, eccoci arrivati alla fine della puntata, anche se non è la sua reale fine. E spero che vi sia piaciuta questa comparazione tra due animi molto differenti. Ricordatevi di farmi sapere che ne pensate usando il canale della community Telegram di FSC che trovate digitando t.me/fsccommunity. Se invece siete timidi e non volete farlo sapere agli altri, potete usare direttamente i miei contatti andando su marcotaddia.net per dirmi la vostra. Alla prossima puntata! Cari fantascientifichini, ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Ci siamo arrivati finalmente allo speciale all'interno di questo episodio 17 di WOS. E che cosa contiene questo speciale? Semplicemente sono andato a prendere la persona più irreperibile del podcast di Fantascientificast, e cioè Marco Casolino. Mi sono presentato sotto casa sua e l'ho requisito per questo speciale. Sei contento di questo, Marco?
Molto contento, grazie di essere ospitato qui nella tua super rubrica speciale. E diciamo che sei qui a Roma, non sei in Giappone.
Sì, sono a Roma.
Quindi sei come trovi la città imperiale?
La città imperiale io l'adoro sempre e mi piace Roma, però non ci vivrei perché probabilmente col traffico io sbarellerei dopo poco.
Ma pochino di romani la città.
Ok.
Dunque, argomento di oggi, quindi?
Argomento di oggi abbiamo Steam Boy, di cui ho già trattato, e anche Ninja Batman, o Batman Ninja, dipende da...
Sì, Bat Ninja.
Bat Ninja.
Sì, forse il 3D Union è l'animazione tendente al giapponese che si trova in streaming sulle varie...
Esatto, sì, è sempre quello lì. Ho scelto Steam Boy perché è o era su Team Vision, vediamo al punto della pubblicazione di questo episodio come sarà, che è anche un po' datato, un film di Otomo, e appunto Batman Ninja che è arrivato sparando qualsiasi cosa nell'etere, grandi aspettative. Poi come l'hai trovato? Partiamo subito da Batman Ninja.
Beh, come dici tu, se è una cosa volutamente kitsch, molto sui generis, è simpatico. Certamente è un omaggio dell'animazione giapponese al grande cavaliere oscuro. È chiaro che lo prende un po' in giro, però non si prende sul serio. Questa presa in giro è trovato simpatico, insomma, non diciamo originale sicuramente. Il problema dell'animazione giapponese, poi ne abbiamo parlato tante volte, che tende ad essere molto ripetitiva e poco originale, quindi almeno questo Batman Ninja è nuovo e divertente, almeno non è quello che è intrappolato nel videogioco o quell'altro che deve combattere contro i mostri, eccetera eccetera. Tutto sommato,
e di sicuro è un film d'animazione fatto bene, e quindi eleva un attimo la DC, e secondo me a livello di Lego Batman.
Lego Batman è un gran cavolo. Devo recuperare un altro coso di animazione giapponese, che è fatto da giapponesi, volutamente usando pochissime frame, perché è molto ancora più autoironico di Batman Ninja. E qui dice: noi non abbiamo soldi, vogliamo fare Justice League, ma non abbiamo soldi. Quindi sotto ci sta la barra dei soldi che hanno a disposizione. Quindi se si muovono, sai, come i vecchi clutch car, i vecchi sì, cose della fine, della
Filmation.
Quindi finché sono immagini fisse in cui si muove solo la bocca, eccetera, eccetera, i soldi... Poi c'è una scena di combattimento e vedi che i soldi vanno alla fine, eccetera. Però la Justice League è anche lì in chiave estremamente autoironica, e forse sono queste una possibile soluzione a quella che secondo me è una crisi dell'animazione giapponese, o comunque no, dell'animazione, delle storie di animazione giapponese che tendono ad essere molto ripetitive. Ci sono ottime eccezioni, ma insomma si fa fatica.
Io lo dico da fan e amante dell'animazione giapponese, ultimamente trovo molte storie ripetitive di cose già viste, cose già dette, e dico: ma scusa, non li vedete i classici di una volta?
Eh sì, probabilmente ne parlavamo prima nel pre fuori onda, insomma. Dato che molta animazione viene dai manga, e i manga sono comunque fatti da giovani, cioè gente che di solito è a fine liceo, inizio università, che poi magari non fanno, comunque sono ai 18-20 anni, forse molti di questi gli manca la cultura dei loro stessi classici, o cioè comunque per essere pubblicati su Shonen Jump e così via non è così essenziale. Quindi poi è chiaro che la storia si ripete, però appunto, sempre per citare cose che stanno su Netflix, Sword Art Online, che questo è... Io addirittura sapevo che erano due, tu mi hai detto sono tre serie.
Sì, sono tre perché c'è la terza appena iniziata in, come si dice, praticamente live. Ah, cioè contemporaneamente una settimana ne esce,
è la terza stagione, non mi ricordo neanche il titolo, e sono uscite 5 episodi per il momento.
E appunto quello è molto carino, cioè molto carino. Non è neanche tanto brutto, però insomma, l'idea che tu sei trappolato nel videogioco, che si muore nel videogioco, muore nella vita reale. Forse non è proprio l'idea più originale che si sia vista.
Però ne hanno fatto un bel risultato, almeno questo,
Nella
diciamo,
prima
nella prima
stagione,
stagione.
forse non tutta, perché anche lì ci sono un paio di idee, però secondo me il finale è fatto con personaggi italiani con
Ma
l'accento.
aspetta, interrompo perché non voglio che divaghiamo troppo, perché
Sì.
questo è solo uno speciale e vuole essere anche un'anteprima qualcosa che avverrà.
In futuro. Ritorniamo a Otomo e
Esatto.
Paganini. Otomo, Steam Boy, dopo Akira, che è il suo grande capolavoro, prima fumettista e poi animazione, e lui ci lavorò per 10 anni su questo Steam Boy. Tra l'altro, io incontrai Otomo con i colleghi della Digital Video quando andai nel 97, e ancora mia moglie sta a ridere che andavo lì in veste di traduttore, dice: "Ma qui non sa la parola in giapponese, che cavolo va a fare?" Ridevo perché lei era una delle professoresse di giapponese, con l'altra professoressa giapponese che scriveva come pazzi quando avevamo saputo questa cosa. Comunque nel 97 andammo a quello che era Studio 4C, quindi presentando il software, che è Toons, che tra l'altro adesso è open source, quindi se ve lo scaricate potete fare per
Qual
primari.
è il software?
Stoons,
Stuns?
no,
Ah,
Toons come
Toons.
cartoons, è il software della Digital Video, e qui divaghiamo ancora, ma abbiate pazienza, che fu fatto per la Fox, quindi per Balto e per Anastasia. Poi è stato utilizzato e viene ancora utilizzato da... Fu fatto per Futurama e ancora utilizzato dalla ditta di Scott, che adesso mi sfugge, comunque fatta, che ha fatto anche Disenchanted.
Sì, non mi viene il nome.
E poi fu preso da Miyazaki. Quindi tutti i film di Miyazaki, a partire da Princess Mononoke in poi, sono fatti con questo software. E quindi noi andammo sia a Studio Ghibli nel 97 e poi anche a Studio 4C. Parlando, noi ci siamo messi a chiacchierare con quelli che lavoravano lì e aveva detto che eravamo fan di Otomo. Dice: sì, aspetta un attimo. Questo va dietro un angolo, va un bugigatto del più oscuro anfratto dell'open space, e ti esce Katsuhiro Otomo. Quindi grandi saluti, autografi, molto gentile è stato, veramente una
Sì.
persona squisita. Steam Boy, e sta facendo Steam Boy, non è brutto, non è Akira, però pure è vero che di Akira ce n'è solo uno, e quindi come esercizio steampunk, secondo me è ben riuscito. Non era il capolavoro che uno si aspettava, forse, però anche lì magari non so tu come.
Allora, io considerando che ho appena spiegato, quindi hanno già sentito, tu non hai sentito quello che io ho detto, quindi per te è tutto nuovo, ma un breve riassunto è che è bello, cioè mi è piaciuto, però mi è piaciuta la parte video, grafica, come hanno realizzato l'ambientazione vittoriana, lo steampunk, ma la storia, i personaggi li ho visti un po' vuoti.
Sì, un po' standard. Anni luce dallo standard di, appunto, di Sword
Sì.
Art Online o di ho i superpoteri e sto a scuola, perché veramente non se ne può più. Però appunto, da uno che aveva fatto Akira, l'aspettativa era più alta. Però rimane sempre un bel prodotto, molto curato. Adesso credo che stiamo facendo Steam Girl, non so bene com'è l'evoluzione, ma si
No,
parlava.
sì, non lo so, quindi non dico
Dobbiamo
niente.
poi magari vedere, lo vediamo, mettiamo nelle note. Però appunto come ambientazione steampunk, il vapore, il vittoriano, eccetera, eccetera, magari puristi dello steampunk possono non essere d'accordo, ma insomma è un oggetto
Però
riuscito.
parliamo, perché io l'ho citata, la sfera con vapore ultra
Sì,
compresso,
sì,
ultra
sì.
denso. Dimmi te da fisico cosa ne
È
pensi.
oltre l'impossibile e per quello è oltre il bellissimo, cioè l'idea. E lì è chiaro che l'abbiamo detto tante volte: se tu vuoi fare le cose realistiche, allora non fai fantascienza, fai una cosa. Quindi deve esserci quello che Hitchcock chiamava il McGuffin, quello a cui appresso andavano tutti, e questa sfera di vapore compressa c'ha un'energia che è superiore all'energia nucleare. E quindi questa cosa è bellissima perché appunto è talmente assurda da essere appunto irrilevante il fatto che sia, perché poi tutto quello che c'è intorno, appunto l'ambientazione vittoriana, le macchine, insomma l'idea dello steampunk, che in qualche maniera la tecnologia delle macchine, la rivoluzione informatica, perché in realtà tutto parte, ma lo saprai sicuramente, da quello che è The Difference Engine di Stirling, che è un racconto di fantascienza, neanche troppo veloce, un po' lento, in cui fondamentalmente Babbage costruisce il suo differenziale, cioè la sua
Sì.
macchina calcolatrice meccanica nell'Inghilterra vittoriana, e quindi c'è la rivoluzione informatica con i computer meccanici. E E poi da lì prende tutto il via in un mondo parallelo, insomma, diverge il mondo. E l'idea lì è geniale, perché tu hai esattamente questo oggetto che doveva fare i calcoli, che non è stato realizzato per motivi di problemi tecnologici, ma non di problemi informatici o di computazione. Infatti, adesso al Victoria Albert Museum c'è il Difference Engine di Babbage che fa i calcoli
Sì, funziona
funzionando.
meccanicamente.
Eppure quello è un oggetto di una bellezza veramente commovente, è vero che.
Io mi immagino nella progettazione di una cosa del genere che fa, per fargli fare i calcoli con tutti i meccanismi e tutto quanto, cioè, complessissimo.
Sì, perché poi c'è il riporto meccanico, tutta una serie di oggetti meccanici. Lì il tocco di classe di Stirling è che oramai è chiaro che il mondo nel suo racconto aveva preso quell'andamento, cioè il calcolatore, il calcolo veniva effettuato meccanicamente, e si accennava a uno che aveva detto: ma si potrebbe fare forse con circuiti elettrici, ma che senso c'ha? Non ha senso. Che peraltro è più realistico di quello che si pensa, perché molte strade tecnologiche o di innovazione o di non innovazione non vengono prese perché costa cambiare magari ma poi tu lo sai
Sì,
meglio di me, la filiera
certo.
produttiva, tu non è che dici mo voglio cambiare un ventilatore più efficiente, mi costa dire addio per avere un'efficienza
Sì, poi arriva
trascurabile.
la Dyson che ti fa quello
Sì,
senza le pale
senza
e gli
perdere.
cambia tutto.
Però non è ovvio che sia, non è scontato che la cosa più efficiente e la cosa migliore sia poi quella.
Che vince sul mercato, diciamo, d'accordo. Ma vabbè, parlando di processori, via dicendo, potremmo aprire. Cioè, noi siamo ancora legati a un'architettura di silicio e via dicendo. Anche per questo motivo, cioè perché siamo legati a una filiera produttiva, dei modi produttivi e a un'architettura che ha queste basi.
Sì, perché appunto poi ci sono vari tentativi di farlo con diamante, con carbonio e così via. Il quantum computer è tutta un'altra storia, e comunque anche lì diventa un po' come blockchain, deep learning, oramai sono queste buzzword che sì, il quantum computer si sta facendo grandi progressi, ma siamo lontanissimi da poterlo utilizzare, e soprattutto non in cose molto specifiche, cioè il quantum computer ci avrà delle applicazioni molto specifiche.
Sì, ma poi io parlo dal punto di vista software, tu puoi creare anche un hardware che funziona, ma a un certo punto devi crearci anche il software, quindi devi riprendere a mano tutto e riscrivere totalmente righe e righe di codice in un altro
Ma poi
modo.
neanche puoi scrivere il codice, cioè essenzialmente il quantum computer è un oggetto, in realtà non è uno, non è un oggetto che ti può fare il videogioco così come Excel, è un oggetto costruito in una certa maniera per fare esattamente un certo tipo di campo, quindi semmai non c'è, il software sta già nel come tu hai costruito la tua macchina per fare, che poi alla fine si fa per fattorizzare i numeri primi, perché così.
Diciamo per craccare le password.
Sì, per cliccare le basi, cracchi la crittografia. Per caso, questa sera che stiamo registrando, stanno dando Tora 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 in televisione, che appunto è l'attacco dei giapponesi a Pearl Harbor nel dicembre del 41, e appunto almeno una parte degli Stati Uniti sapevano di questo attacco imminente, perché erano già craccato, in termini bruttissimi, decrittato il codice PARPOR, che è il codice giapponese, e quindi sapevano esattamente quello che stava succedendo. E quindi lì è la chiave: se io riesco a fattorizzare i numeri primi, posso farli.
Stiamo continuando a divagare, ma è questo il bello. E ritorniamo proprio per l'ultimo, visto che stiamo allungando tantissimo questo speciale, ormai siamo quasi ai 15 minuti. E le ultime considerazioni proprio su Steam Boy e Batman Ninja, e poi chiudiamo e vi lascio con questa perla, perché ci sarà un qualche cosa in più da questo incontro, da questa unione di passato e presente e futuro dell'animazione giapponese.
Sì, diciamo che sono due cose simmetriche. Infatti è bello che tu abbia scelto Batman Ninja e Steam Boy, perché in un caso tu hai un fumetto e un'ambientazione che nasce come occidentale, come Gotham City, e viene trasposta in Giappone, fatta dai giapponesi, e viceversa appunto hai un giapponese che va e prende un'ambientazione vittoriana, classica, di fantascienza classica, o comunque di un setting classico, e cerca di riproporlo con temi. Cioè, entrambi, secondo me, sono assurdi. Anche Steam Boy c'è una vena umoristica non trascurabile, insomma, anche lì non si prende troppo sul serio. Batman Ninja è proprio goliardico,
Sì, cioè, ci
quindi.
sono scene assolutamente atroci e trash che la metà basta.
Però
Cioè.
il trash che è conscio di esserlo, secondo me.
Sì, cioè lì è palese che sanno di fare del trash perché quando tu fai muovere cinque castelli che si uniscono uno sull'altro creando un robottone, è una cosa che più trash di quello non so cosa ci
Beh,
possa
l'agganciamento,
essere.
insomma,
Ma è
non.
proprio la scena classica tipo robottoni che tu la vedi e dici, beh, vabbè, ma così vuoi vincere facile, cioè. E vabbè, siamo arrivati alla fine, perché comunque siamo arrivati alla fine di questo speciale. Sappiate che ci saranno altri speciali su questo livello e quindi continuate a seguirci. Io ringrazio Marco Casolino.
E grazie a te di essere venuto fino a qua.
Ringraziamo tutti per aver vinto il Macchia Nera Internet Awards, che non l'abbiamo vinto, non lo sappiamo. C'è questa sera l'elezione, però noi diciamo che l'abbiamo vinto poi.
Moralmente. Poi come andrà.
E via. È stato bello, ci risentiamo alla prossima puntata.
Ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.